Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto è un gran piacere per me poter partecipare a questo percorso che state facendo, peraltro da diversi anni, con una perseveranza che è davvero encomiabile in una situazione in cui la formazione alla politica è diventata ormai molto residuale, nel senso che coloro che dovrebbero farla in prima persona, partiti e movimenti, trascurano tantissimo questa opportunità e quindi sono davvero contento di partecipare. E poi una seconda cosa, ormai ho fatto il libro uscito ad aprile dell'anno scorso, una quarantina di presentazioni, però ringrazio il dottor Borello perché una così attenta analisi e interpretazione del testo veramente è straordinaria. Lo ringrazio tantissimo del lavoro, della precisione, dell'approfondimento che ha fatto. Io, come accennato, lavoro da sempre nella pubblica amministrazione, pur essendoci entrato più per caso, dopo la laurea in scienze politiche, che dico la verità, avevo scelto proprio perché lasciava aperte tu tutte le porte, capitai nella pubblica amministrazione passando dal servizio civile, perché feci obiezione di coscienza al servizio civile, venni mandato in un comune. Da quell'epoca ho sempre lavorato per gli enti locali e, come si accennava, con tutta la gavetta da impiegato, poi funzionario, poi dirigente, e dal 98 direttore generale, girando per sei comuni. Ormai ho 61 anni e faccio il direttore generale da 25. A un certo punto, diciamo che, ringrazio anche che è stato accennato nella chat, nel 2006 mi venne chiesto di scrivere un libro sulla figura del direttore generale, così feci. Il libro si intitolava Il direttore generale innovatore degli enti locali. Un bel mattone da 280 pagine, denso di spiegazioni e soluzioni tecniche per fare bene il direttore generale. Credo che, a parte pochi amici intimi, sia rimasto solo in qualche scaffale abbandonato. Ma avevano ragione, perché siamo pieni di mattoni e di saggi illeggibili. Però anche dopo quell'anno, dopo il 2006, io andrei avanti a fare il mio percorso e mi capitò più volte che colleghi, altri comuni, eccetera, chiedessero di prendere spunto da qualche iniziativa di cui avevano sentito parlare o di qualche idea di cui sapevano portatore, e mi chiedevano di trasmettergliela. Molto spesso la succede, il collega o il consigliere comunale o un altro che ha sentito del tema cosa fa? Ti chiede: dammi una copia della deliberazione, del regolamento, degli atti, delle determinazioni, cioè dammi la ricetta. Io mi rendevo conto che anche dando la ricetta l'effetto non era quello voluto. È come quando noi vediamo il grande chef in televisione, cerchiamo di fare la sua ricetta e non capiamo perché a noi viene fuori un mappazzone, a lui viene fuori un manicaretto. E il mio pensiero è stato: probabilmente è già la scelta del metodo che non si riesce a ottenere, come dire, quell'effetto, nel senso che gli effetti si raggiungono se esiste una profonda convinzione, aver acquisito dei criteri o dei valori, lo dico qui in un contesto dove questa parola risuona un po' familiare, e dall'applicazione intelligente e quindi discrezionale di questi criteri, di questi valori, che poi in qualche caso ottenere dei risultati. E quindi era un po' da anni che mi chiedevo: ma come faccio a raccontare questa cosa? Cioè, anche se la scrivo come esattamente ve l'ho detta oggi, io ottengo di nuovo l'effetto che uno la legge, pensa che sia una ricetta e cerca di applicarla. E allora ho cominciato a ragionare se non poteva esserci un modo un po' diverso per far passare questa idea. Poi ci fu un'occasione nella primavera del 2020, quando mi chiesero, l'associazione Marco Biagi di Roma, mise intorno al tavolo una decina di persone che avevano esperienza nella pubblica amministrazione con un'idea buona e una meno buona. L'idea buona è: scriviamo un testo sulla pubblica amministrazione che sia alla portata di tutti, che appunto non sia un saggio. Quella meno buona è che volevano intitolarlo Maledetta burocrazia, mettendo tutte le cose negative che può fare la pubblica amministrazione. Perché negativa? Perché mi sembra questo il filone del cosa non va bene nella pubblica amministrazione, così ampio, così sfruttato, peraltro anche di testi, dalla casta in poi, così vendibile, che non mi sembrava un gran valore aggiunto. Però lo stesso, da buon milanese con ascendenti calvinisti, scrissi un paio di racconti, che sono quelli negativi poi finiti nel libro Persone fuori dal comune. Gli altri colleghi, non so se perché romani o per altri motivi, non produssero nulla. Quindi alla fine gli unici due raccontini che circolavano in questo gruppo erano i miei. In questo modo finirono tra le mani di alcune persone, tra cui Fabrizio Barca, Mauro Magatti, Carlo Mocchi Sismondi, cioè diverse persone, osservatori dei fenomeni, che mi incoraggiarono a dire: ma guarda, quei due raccontini, perché come diceva dottor Borello, io non sono né scrittore né altro, io lavoro, faccio il mio mestiere, quindi la scrittura è proprio una cosa nata solo per appunto provare a raccontare, non certo come idea professionale. Allora Fabrizio Barca, Magate e gli altri mi incoraggiano a dire: ma perché non provi a scrivere qualcos'altro? Nel frattempo, vi ricordo, eravamo nella primavera del 2020, attorno a maggio, dopo in quei tempi ero a Bergamo, dopo quella scossa violentissima che abbiamo avuto in tante città, ma a Bergamo vi assicuro in maniera molto molto forte, era accaduto in quei mesi, oltre a quelle serie di cose negative, una cosa straordinaria. A un certo punto, i dipendenti pubblici, che vi ricordo, uscivano da una precisa campagna durata 11 anni, dove era funzionale descriverli tutti come fannulloni e incapaci. Perché era funzionale? Perché vi ricordo che nel 2011 il nostro paese dovette affrontare una spending review di grandissime dimensioni. E chi era il governo dei vari colori doveva scegliere dove andare a tagliare. Fece alcune scelte dolorose, quella delle pensioni, ricordate, con l'opposizione di tutta Italia, ovviamente. Tra le altre cose, decide il cosiddetto blocco del turnover, sostanzialmente di diminuire i dipendenti pubblici. Ma mentre diminuire le pensioni sollevò, come dire, grandi obiezioni, togliere un po' di dipendenti pubblici, grazie a una precisa campagna che li aveva già fatti ritenere sostanzialmente dei parassiti, avvenne addirittura con l'applauso della cittadinanza. Ma nel 2020, con la pandemia, per un attimo, per qualche mese, successe una cosa stranissima. Se ricordate, questi poveri cristi dei pubblici dipendenti diventarono per 3 mesi degli eroi. Erano gli eroi, no? Quelli che potevano salvare il paese, gli infermieri, i medici, gli agenti di polizia locale, gli assistenti sociali, eccetera. Allora, ho pensato, forse è il momento dove si può provare a raccontare in maniera diversa questa situazione. E allora ho cominciato a scrivere un po' gli altri racconti. Come ha ben notato il dottor Borello, lo ringrazio ancora, in realtà il libro alla fine si presta a letture davvero da diversi sguardi. Peraltro confermo che anche le librerie sono in grande difficoltà perché non sanno mai in che scaffale mettere questo libro, no? Se metterlo in narrativa, in saggistica, in memoria, non lo sanno, e infatti lo trovo un po' ovunque. Perché? Perché il libro di per sé uno può leggerlo e sostanzialmente sono una serie di racconti raccordati da un fil rouge. E quindi uno con questa lettura può tranquillamente alla sera, tranquillo, a letto, leggerselo, e se una persona che non ha mai messo piede nella pubblica amministrazione, dalla lettura dovrebbe uscire un quadro, come dire, un po' più comprensibile, realistico di quel che succede. Questa visione realistica in realtà ce l'abbiamo già, ma giace un po' nascosta nella nostra inconsapevolezza. A me capita diverse volte di essere a tavola, un bel posto dove si sta tanto bene, in mezzo ad amici e conoscenti. Qualcuno comincia a parlare della pubblica amministrazione e racconta di un episodio evocativo. A quel punto c'è un coro, tutti che ne parlano, non funziona qui là. Poi qualcuno all'improvviso mi vede un po' silenzioso, io non sono uno che tace tanto, ma mi vede silenzioso, magari per una ventina di minuti, e allora mi guarda, gli si accende la lampadina e dice: ah beh, esclusi i presenti, cioè, perché si ricorda che io sono un dipendente pubblico. Che è un po' quello che facciamo tutti, nel senso che se ne parliamo in maniera astratta e non pensiamo alle persone che ci lavorano, riusciamo a farci un quadro, no, del tutto caricaturale. Poi magari ci capita di incontrare delle persone, e per carità, come in tutti gli enti, come in tutte le organizzazioni, c'è il lavativo, l'antipatico, il cafone, l'arrogante, e poi c'è anche quello che si applica. Quindi diciamo, a una prima lettura si presta così. Però il mio tentativo, che appunto il dottor Borrello ha in parte scoperto, anche se non certo con quel livello di scientificità che lui ha ha illustrato, il mio tentativo era di provare a far passare, come dire, ogni racconto potrebbe essere detto in maniera moderna lo sviluppo di una soft skill oggi necessaria per essere un buon funzionario, un buon dirigente, un buon amministratore pubblico, no? Capitolo che ricordava Stefano di Sebastiano, di cui ha letto un estratto, no? Nel racconto, poi ci sono tanti altri elementi, potrebbe tranquillamente fa come motivare e coinvolgere i dipendenti. Altri potrebbero essere come sviluppare l'orientamento al risultato. Un'altra potrebbe essere l'importanza delle relazioni per arrivare ad agire. In un altro potrebbe essere la dimensione economico-finanziaria come chiave per poter ottenere. Un'altra potrebbe essere il tema della valutazione degli impatti. Sono i ritornelli che oggi si usano per queste soft skill. E quindi, diciamo, un'altra lettura, un altro target è coloro che lavorano nella pubblica amministrazione e possono crescere. L'ultimo target sono, credo, il terzo ragionamento è quello che forse coinvolge anche alcuni di quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, e cioè gli amministratori. Gli amministratori, chi capita di fare sindaco, consigliere comunale, l'assessore o anche solo si accinge a questa attività. Perché? Perché noi, vecchi burocrati e molto, come dire, scaltri e capaci, noi ci mettiamo un attimo a mettere nell'angolo l'amministratore, perché la normativa, l'implicazione dei meccanismi è così complicato che riuscire a governarlo richiede davvero una grandissima competenza. E quindi quando vogliamo neutralizzare o in qualche modo, come dire, mettere un po' nell'angolo l'amministratore, vi assicuro, è un'operazione fattibile, fattibile. Qualcuno dice che per farlo bisognerebbe che gli amministratori diventino più esperti dei burocrati di diritto amministrativo piuttosto che testo unico degli enti locali, piuttosto che di codice degli appalti, piuttosto che di raccomandazioni ANAC. Dico alcune parole che per alcuni sono arabo, ma per alcuni amministratori, consiglieri, sindaci, quante volte di fronte al vorrei fare questa cosa, la risposta è stata: ah, il codice degli appalti lo proibisce, piuttosto che il testo unico non lo permette, eccetera, eccetera. Io non credo che questa sia la chiave corretta, ma mi piacerebbe che gli amministratori avessero qualche chiave di lettura delle dinamiche vere che avvengono in un'organizzazione. E qui sta delle persone. A mio giudizio, dopo questi anni di esperienza, continuo a pensare in organizzazioni grandi, in organizzazioni piccole, che la vera possibilità, la vera opportunità, la vera potenzialità è rimettere le persone a dare tutto ciò che hanno dentro e non danno. Una cosa che mi fa impazzire è il fatto che le persone quando lavorano, perlomeno nella mia esperienza negli enti locali, ma temo che sia così anche da altre parti, non tirano fuori il meglio di sé perché quello lo lasciano a casa, lo lasciano riservato ad altri aspetti della vita. E allora per questo in tanti passaggi c'è questa dimensione della persona, intanto volutamente persona, nel senso che è tale solo quando è in relazione con altri, no? Perché una delle critiche di chi ha letto il libro è stata il taglio che tu cerchi sempre, come dire, un protagonista che abbia in sé. Ma se guardiamo i racconti, nessuno da solo ha in sé la soluzione, è l'interazione che permette, certo, un pezzo di responsabilità personale, ma che diventa efficace nel momento in cui muove delle relazioni, muove delle altre persone. E questa chiave delle persone è anche quella che, secondo me, ci permette di superare almeno un paio di pregiudizi che abbiamo nella pubblica amministrazione. Il primo dei quali è che nulla possa cambiare. Tant'è che il narratore, che è questo dirigente ministeriale, no, che è al limite della pensione, quale per 40 anni ha girato per i comuni e doveva verificare la correttezza degli atti amministrativi, è una persona molto paziente. Quando racconta questa Cecilia e sente le sue obiezioni, usa tanta pazienza, si arrabbia solo una volta nel libro, quando dice che incontra i cosiddetti cinici e rassegnati. No, lui dice: mi è capitato di trovare delle persone, e qui parlo io più che il narratore, li ho trovati uguali sia negli amministratori sia nei funzionari dipendenti, che che di fronte a una proposta innovativa dicono: ah sì, sarebbe anche bello, ma nel mio comune, se è un politico, ci sono i peggiori funzionari di tutta Italia, i più incapaci, i più tristi. Se è un funzionario, sì, si potrebbe fare, ma nel mio comune ho i politici peggio combinati di tutto il paese. Questo dirigente ministeriale, quando qualcuno gli dice così, un funzionario gli dice così, allora reagisce in questo modo, dice: guardi, lei la pensa davvero così? Pensa davvero che in questo comune ci sia la situazione peggiore di tutta Italia? E allora lei ha solo un'alternativa, se ne vada di qui, perché non ha più niente da aggiungere, non ha più niente da fare. Cioè, se non c'è un pezzettino in cui uno riesce a immaginare un possibile cambiamento, un possibile miglioramento, ha finito di dare il proprio parere. Qualche volta mi sono trovato anche amministratori che mettono piede in un comune dove si vede lontano un miglio che il loro vero pensiero è quello lì. E se sono i primi a non ritenere che anche da quel gruppo si possano tirar fuori risultati straordinari, è evidente che si sta scavando la fossa, perché quella cosa non avverrà. E se io penso invece al mio lavoro, quello fatto con i dirigenti e i funzionari, il mio grande sforzo è sempre quello riuscire a ingaggiarli, riuscire a fargli giocare la partita, riuscire a farli entrare in campo, perché è troppo comodo in questo paese mettersi sugli spalti e dire: tanto non si potrà fare, tanto non si riuscirà. E ringrazio anche Stefano, che ha ricordato, io ero cinisello dal 98 al 2001, quindi parliamo ormai di, insomma, più di 20 anni fa. Sono molto contento, e mi è capitato qualche altra volta di capire che anche da lontano certi messaggi passavano. E qui vi dico, e poi chiudo questo primo intervento, su un aspetto curioso. Girando per i comuni d'Italia, ho fatto davvero tante, tante presentazioni, siccome i racconti sono sulla carta irriconoscibili, cioè i nomi non corrispondono alle persone reali, non ci sono riferimenti di date, riferimenti di città, però sono tutti ispirati a situazioni realmente accadute. Allora, girando per le città, mi è capitata una cosa normale che mi aspettavo. Qualcuno che si è riconosciuto, no? Stefano, per esempio, aveva riconosciuto nella storia Giulia o della Promessa delle persone che lui ricordava lavoravano a Cinisello in quei tempi. E fin qui il protagonista, citato con un altro nome, che si riconosce, bene, me l'aspettavo e sono contento, perché vuol dire che l'ho raccontato in maniera comprensibile. La seconda cosa più interessante che mi è capitata è che qualcuno, di persone che ho conosciuto, ma non erano quelle che io avevo pensato di raccontare, erano convinte di essere loro. Questo è interessante. Dico la verità, ho detto una piccolissima, non bugia, ho omesso una verità sorridendo e senza dire: no, guarda, non eri tu. Perché alcune erano proprio convinte di essere loro. Ma c'è stata la terza cosa ancora più interessante che mi è capitata. Questa invece proprio non me l'aspettavo. Sono andato in alcune città dove io non ho mai lavorato, e finita la presentazione, qualcuno che magari aveva già letto il libro, o qualcuno che poi me l'ha scritto via mail, che mi ha detto frasi del tipo: ma lei, che non ha mai lavorato qui, come fa a conoscere la mia storia? Cioè, e questo però è interessante. Insieme a quello che mi è accaduto a Cesena, a cui è ispirato il racconto Riccardo della Resistenza, perché lì a Cesena, un po' d'anni fa, facciamo un'operazione molto controcorrente. Portammo i servizi del comune in piazza a raccontare ai cittadini come funzionavano. Quando normalmente, quando il cittadino arriva in comune, molto spesso è per lamentarsi o per chiedere qualcosa. Io ricordo che una delle cose fu portare in piazza i nostri cuochi, che facevano da mangiare nelle scuole, e per 10 giorni, quella lì durava 10 giorni quell'iniziativa, si poteva venire a mangiare spendendo 5 euro, che è quello che paga il bambino a scuola, mangiando esattamente quello che il bambino mangia a scuola. Fu straordinario, perché fu proprio toccare con mano, anzi gustare nel proprio palato, la distanza tra un'immagine che avevi: chissà come mangiano male, immensa, che schifo di roba gli faranno mangiare, e quello che effettivamente potevo. Giocavo facile perché ero in Romagna, dove l'attenzione al cibo è un must, un idolo. Però in quel passaggio lì ottenemmo un'operazione straordinaria, no? Proprio di far toccare con mano. Ecco, a Cesena mi accadde che persone che avevano partecipato a quell'evento, sentendoselo raccontare, qui siamo a 15 anni dopo l'evento, perché questo l'abbiamo fatto tra il 2007, mi dissero: "Ah, dottor Bertola, io mi rendo conto adesso di quale cosa straordinaria abbiamo fatto allora." Questo che cosa mi fa dire? In che cosa mi fa essere fiducioso? Che se riuscissimo, e per il mio pezzettino con questo libro, un po' tutti a riconoscere, a ridare valore a tutto ciò che facciamo, che possiamo fare e che possiamo immaginare, secondo me facciamo un bel servizio al paese. Perché altrimenti, guardate, il cercare di giustificarsi sempre con un capro espiatorio, con una categoria, non ci porta da nessuna parte, non ha una grande depressione. E il fatto, come vi dicevo, che in questo libro addirittura alcuni che non c'entrano niente con le storie scritte o che le hanno vissute in maniera del tutto inconsapevole, narrate in questo modo, riescono a recuperare autostima e valore, io sono certo che queste persone dal minuto dopo, col loro vero impegno, con la loro vera fiducia, riusciranno a cambiare in meglio il nostro paese. Perché il libro chiude con questa frase: "Non è un giallo, svelo il finale", quindi non credo di sconvolgere nessuno. La frase finale, grosso modo, dice: "Guarda, cara Cecilia, adesso io ho finito queste 3 settimane di pensione, che mi mancava la pensione, sono passate, ti ho potuto raccontare queste cose, però voglio dirti un'ultima cosa." Dice: "Cecilia, tu non credere mai a chi ti dice che la pubblica amministrazione di oggi è peggiore di quella che era 20 anni fa, perché non è vero. È solo che chi ti parla è invecchiato e ricorda com'era lui 20 anni fa. E siccome gli fa paura invecchiare, dice: "Era tutto più bello." Sappi che non è vero, non è mai vero. Fatti, numeri, dati reali lo dimostrano. Però, Cecilia, c'è una seconda verità ancora più importante. La pubblica amministrazione di oggi sarà molto peggiore di quella che ci sarà tra 20 anni. Questa però non è una certezza, perché questo dipende da te." Questo è il modo in cui chiude il libro.